I santorpetini sono sempre indisciplinati e sempre di più. Ben arrivati a questo appuntamento. Molti sono assenti anche perché l'abbiamo concordato, in quanto c'erano diversi che volevano venire da fuori e io ho sconsigliato di venire proprio perché la Chiesa è piccola. E ancora siamo in una fase di incertezza e di prudenza, per questo, come dire, eliminiamo, evitiamo abbracci, baci, pomiciate, e quindi ci salutiamo da distante, mantenendo purtroppo e anche la pace durante la liturgia la daremo così da distante, e la comunione la darò solo io qui all'altare e la metterò nelle mani e ognuno poi si comunica. Questo per mantenere quel minimo di prudenza. In attesa di tempi migliori, in cui potremmo fare delle attività senza limitazioni, perché attualmente fare delle cose ora vuol dire sprecarle, vuol dire proprio sprecarle, e non ha senso, perché le cose belle, le cose importanti devono essere partecipate. Se non sono partecipate, non, come dire, scadono un po', anche se hanno un valore in sé. Quindi ringrazio Angelo Nocella, che è qui all'organo, che oggi, proprio anche in memoria di Calogero, che è stato l'organista dal 2005 di questa chiesa e che qui ha diretto i concerti, 13 anni di concerti, ha voluto farci sentire proprio l'organo che Calogero ha voluto ristrutturare in un modo filologico, cioè riportandolo, togliendo tutte le manomissioni ottocentesche, riportandolo al suono originale dell'epoca di Mozart, quindi fine 600 e inizio 700. Credo che sia l'organo più suonato di Genova, credo, perché vengono tanti a suonarlo di giorno e di notte, ed è una cosa bella. La seconda cosa che vorrei dire, e che ringrazio il professor Roberto Sinigaglia, che è qui, è quel signore accanto a Patrizia, e che è un professore di storia dell'Università di Genova, insieme con il professor Davide Arecco e con il professor Paolo Luca Bernardini, saranno gli editori dell'Opera Omnia di Calogero, che l'Università in Subria, cioè di Como Varese, dove insegna il professor Bernardini, che oggi appunto voleva venire da Oneglia, ma io gli ho consigliato di non venire, stanno trascrivendo tutte le opere che abbiamo raccolto, circa un'ottantina di scritti, di ricerche, di studi, e dice che verranno fuori due vasti volumi che pubblicheremo appena saranno pronti e che poi presenteremo qui sia a Genova che all'Università di Genova, all'Università di Como, all'Università di Verona e all'Università di Venezia, che sono le università con cui Calogero ha fatto delle cose. In fondo avete un foglio in cui ci sono due articoli. L'articolo del professor Bernardini, pubblicato giovedì, mi pare, su Repubblica, e l'articolo del professor Arecco, che doveva essere pubblicato, almeno così mi avevano promesso, sul Secolo, ma che poi non lo hanno pubblicato. Questo vi dice il livello della stampa cittadina. Comunque, questa ieri sera ho messo sul mio sito sia gli due più gli altri due interventi che farò io oggi, sia all'inizio e poi nell'omelia, collegato con la giornata di oggi. In più, questa sera, entro questa sera, perché vi lavorerò pomeriggio, metterò l'intera registrazione, perché quello che avviene, come tutte le domeniche, viene registrato e poi messo nel mio sito. Alla domenica di oggi, quindi basta cercare sulla destra della prima pagina le liturgie con la data, da A, il 20, e che corrisponde alla dodicesima domenica del tempo ordinario, e c'è sia il PDF che quello che avete in mano. Sono 22 pagine che avete in mano, come tutte le domeniche, e l'offerta di una cerimonia e l'offerta di uno studio sistematico che noi facciamo tutte le settimane per offrire i fondamenti, le fonti, le riflessioni che superano la religione, perché la religione è nemica di Dio, se Dio c'è. E bisogna fare delle distinzioni. Non possiamo limitarci ad andare avanti nelle forme ancestrali di religiosità, così perché si è sempre fatto così. Bisogna ragionare. E Sant'Orpete è un luogo dove si cerca di pensare e ragionare. Non abbiamo tesi precostituite da difendere. Abbiamo semplicemente un luogo dove possiamo scendere in profondità. E credo che questo dovrebbe essere la funzione della Chiesa, come vi dirò fra poco. Oggi, prima di iniziare, volevo dirvi che ricordiamo anche alcune persone di cui altre volte abbiamo fatto memoria. E questo mi ha fatto pensare, nel momento in cui noi ricordiamo i nostri morti, mi ha fatto pensare ad una frase di William Faulkner, che è stato premio Nobel per la letteratura, che nel romanzo Requiem per una monaca del 1951 scrive: il passato non è mai morto, non è neanche passato. E guardate che noi lo viviamo continuamente questo. Ogni volta che noi facciamo memoria di qualcuno, noi non facciamo passare il passato. Anna Maria mi ha chiesto di ricordare la mamma Bianca Rosa nel 6° anniversario. Io vorrei ricordare la Flora con Ettore, che la Flora ancora non se la sente di venire, perché nonostante siano passati dei mesi è ancora, diciamo, sotto shock per il tipo di morte di Ettore. E diremmo con tante che il mondo ancora m'offende. Vorrei ricordare Fidalba, la moglie di Alfonso di Corlo di Formigine in provincia di Modena, che l'altro ieri mi ha chiesto ancora 10 libri di Arturo Paoli. E le persone gliele chiedono, e queste omelie fulminanti di Arturo Paoli sono veramente... E ho saputo che sia lui, Alfonso, che comincia il lunedì. Il lunedì comincia a leggersi, arriva la domenica che le sa a memoria. Quindi va, poi va in parrocchia e voi capite che c'è un abisso tra quello che sente e quello che lui ha già interiorizzato, no? C'è un abisso. E ogni volta, ogni tanto, ogni volta che ci sentiamo è veramente anche divertente sentire e avere il resoconto. E poi vorrei ricordare il marito di Fleana, Tito, e poi ognuno di noi, tutti voi, io non ho mai celebrato una messa per conto mio, come abbiamo sempre fatto qui. Questa non è la messa per Calogero. Diciamo che ricordiamo i nostri defunti perché siamo in un collegamento, in un atteggiamento che ognuno di noi vive a modo suo. Forse oggi qualcosa apprenderemo di approfondimento e di ulteriore sensibilità. Poi c'è Rosaria che mi ha chiesto di ricordare un amico del marito, Salvatore, che ricordiamo, anche lui è morto, il suo amico Giacinto che sta male, e quindi lo ricordiamo in questa Eucaristia, creando una rete di relazioni, di relazioni emotive, affettive, che comunque sono relazioni vere, relazioni umane. Prima di iniziare vorrei chiedere al professor Roberto se può venire qui, darà un saluto e una breve memoria di Calogero.
Buongiorno a tutti. Io non ero stato scelto per questo compito, mi sono recato qui, ho visto l'avviso che mi è arrivato sulla posta elettronica dell'università, ho ringraziato e ho risposto, poi ho parlato con Bernardini è amico da una vita, e mi sembra, credevo venisse lui a fare questa, e quindi io non mi sono preparato. Voglio soltanto ricordare come ho conosciuto Calogero, e l'ho conosciuto così a fianco del professor Salvatore Rotta. L'Università di Genova ha avuto una stagione veramente felicissima. A parte il momento della contestazione, alla quale ho partecipato anche con qualche guaio personale, e il professore Salvatore Rotta, che era veramente così l'anticonformismo fatto persona, che non badava alla carriera universitaria, anche se poi ha raggiunto i vertici per meriti grandiosi, lui faceva delle lezioni con degli aficionados che poi lo seguivano a pranzo. E in quell'occasione fui invitato a partecipare a questi, chiamiamoli, banchetti in qualche bettola di Via Pre. E allora lì conobbi Bernardini, conobbi Calogero e un altro gruppetto di 4-5 persone che erano così gli allievi più vicini. Era una stagione particolarmente felice, pensate che c'era della corte, il grandissimo latinista e preside della facoltà, c'era Bolferetti che era il direttore del dipartimento, poi è andata degradando perché poi sono diventato perfino io direttore, quindi evidentemente il livello si è abbassato, ma comunque vuol dire erano grandi, grandi nomi, Rotta, Costantini, Bolferetti e Cataluccio che era il mio capo, io ero suo assistente di storia contemporanea. E, insomma, tutta una serie di persone di veramente di gran livello. Ripeto, quando ci vedevamo a mangiare, Rotta o continuava la sua lezione a tavola, oppure raccontava le ultime sue letture, perché Rotta era un divoratore di libri, proprio li squartava, li apriva, li rompeva, li e poi in un'ora parlava andando nei dettagli del libro che aveva letto. E quindi erano lezioni a ripetizioni, e quindi si è, come dire, creato un gruppo di amici e di fedelissimi che lo seguivano in tutte le occasioni. Io poi ho visto parecchie volte Calogero quando era diventato bibliotecario dell'università, perché Rotta è morto nel 2001, per cui questo gruppo poi si è un po' disperso. Bernardini poi è andato negli Stati Uniti e poi è tornato anni fa, e così dico, cioè, mi prendo anche parzialmente il merito, perché ero nel Consiglio Universitario Nazionale e feci una relazione per farlo tornare, e il Presidente mi disse: ma caro Sinigaglia, vuoi farlo tornare in Italia o vuoi dargli il premio Nobel? Forse avevo esagerato negli elogi. Comunque Bernardini è tornato. Ecco, quindi questa è una stagione felicissima che mi piace ricordare, e se Farinella me l'avesse detto prima avrei preparato una cosa decente, invece mi limito a queste buone e poche parole di affetto e per ricordare una stagione particolarmente felice in cui Calogero è stato parte attivissima. Grazie.
Sono presenti anche due colleghi di Calogero, insieme con la... sono laggiù in fondo, sono anche amici. E allora, ogni volta davanti alla morte ci aggrappiamo a una immagine di Dio consolatoria. Perché abbiamo paura del vuoto, o peggio ancora del nulla, concetti con cui noi non siamo assolutamente abituati, dimostrando così che ancora lunga è la strada che tutti dobbiamo fare, credenti e non credenti. I credenti perché hanno un Dio fittizio, i non credenti perché hanno la religione del non Dio. Eppure i sentimenti e la ragione che viviamo sono identici. La morte di mio fratello per me è stata una mazzata, letteralmente, da cui non mi sono ancora ripreso. Faccio finta di tante cose, ma non mi sono ancora ripreso. Nonostante siano trascorsi 2 anni, oggi voglio condividere con voi e con Giobbe, che è la prima lettura di oggi, poche riflessioni, con sforzo, perché preferirei il silenzio assoluto, ma so che questo non è possibile. Lo posso fare da solo, ma ho anche una funzione pubblica. Dietrich Bonhoeffer, il pastore della Chiesa luterana confessante, martire nel lager nazista di Flossenbürg, soleva dire provocatoriamente che più avanza la luce elettrica, più Dio si ritrae entro i propri confini, nel senso che oggi l'uomo è in grado più dell'antico di dare risposte che l'antico non poteva dare e che quindi trasferiva in un altro mondo. Per cui l'uomo moderno può avere di Dio un'immagine non meccanica e materiale, essendo capace di una religiosità più profonda e più dinamica. Coltivare e vivere la laicità della religione, che vi possono sembrare parole in contraddizione, ossimori, ma non lo sono, è un obbligo per il credente, perché il credente o è laico o non può essere credente, perché la differenza sostanziale che c'è ogni volta che noi affrontiamo questo tema è la differenza, l'opposizione tra religione e fede. Noi confondiamo le due cose come se fossero sinonimi, ma non lo sono. La religione fa uso di Dio, la fede si mette in ricerca, se c'è, di un Dio. E mettersi in ricerca non significa avere la presunzione di possederlo. Di Dio nessuno dovrebbe parlarne. Non nominare, dice il primo comandamento, non nominare il nome di Dio nel vuoto, dice il testo ebraico, nel vuoto. E credo che Yahweh pensasse ai preti cattolici e l'avesse scritto apposta. Tra tutti i viventi della specie umana, la componente umana è la più restia al cambiamento. La più restia. È quella che si abbarbica di più sul si è sempre fatto così, dove l'unica parola fuori posto è l'avverbio sempre. Perché noi possiamo arrivare ad una esperienza di 20, 30, 50, 60, 70 anni, ma dire, ipotizzare la mia esperienza di vita con sempre, ce ne passa. Perché non accetta che tutta la storia e la tradizione altro non è che il frutto di un cambiamento continuo, quella che noi chiamiamo evoluzione. Ne è prova la prima lettura di questa domenica, tratta da Giobbe, libro considerevole, 28 capitoli, 38 capitoli, scritto intorno al secolo V avanti Cristo, che potremmo definire non in terra di Israele, notate, la figura di Giobbe non è una figura storica, è una figura immaginaria, è un personaggio attorno a che nasce da una tradizione probabilmente egiziana e che viene preso come figura di un uomo che si interroga sui problemi dell'esistenza da partire dall'universo. Questo libro non è scritto in Israele, ma è scritto a Babilonia, cioè in terra d'esilio, di cui riflette la cultura e la mentalità. Il secolo V avanti Cristo potremmo dire che fu il secolo del Rinascimento per Israele, perché è lì che nacque in un modo definitivo il testo così come lo possediamo noi oggi del Pentateuco, l'ultima edizione del Pentateuco, che poi fu trasferita e tramandata di generazione in generazione fino ad arrivare a noi nella forma come l'abbiamo noi, nasce nel V secolo avanti Cristo a Babilonia. In questo secolo si raccolgono tutte le tradizioni giudaiche che si trovano nella Bibbia, almeno 4, e si ricostituisce il secondo tempio di Gerusalemme, si ricostruisce il popolo di Israele dopo l'esilio. Il Pentateuco per gli ebrei, Torah, che non significa legge, ma insegnamento, ed è per questo che è normativo, i 5 libri del Pentateuco sono normativi per gli ebrei ancora oggi, risente dell'influsso della cultura babilonese. I due racconti cosmici della creazione, l'idea della cosmogonia che c'è dietro, cioè come è nato l'universo, le banalità di coloro che dicono il creazionismo e lo mettono come avviene in America. In America hanno introdotto il creazionismo in contrapposizione all'evoluzionismo nelle scuole, pensando che sia una teoria scientifica. Capite? È una cosa veramente allucinante, allucinante. Questo vuol dire che noi in Italia, in modo particolare, siamo completamente ignoranti da questo punto di vista. Parlando col professor Coletti Vittorio, io dicevo che l'errore più madornale che l'Episcopato italiano ha fatto quando c'è stata la riforma del Concordato dell'84, e noi all'epoca facemmo delle proposte, era di rinunciare all'insegnamento della religione nelle scuole, ma di concordare con lo Stato delle cattedre nelle università di Bibbia, con tutto quello che concerne l'esegesi, la formazione, la storia, delle cattedre di insegnamento pubblico, perché non si capisce perché si deve studiare l'Odissea e l'Iliade e l'Eneide, non si deve studiare la Bibbia che ha determinato il mondo occidentale e non solo occidentale. Probabilmente per i primi 5 anni gli insegnanti sarebbero stati preti, ma dai secondi 5 anni e dai terzi 5 anni e dai quarti 5 anni noi oggi avremmo uno stuolo di insegnanti laici che metterebbero il sapere e la conoscenza religiosa, scusate, la conoscenza biblica a confronto con gli altri saperi, sullo stesso piano, con gli stessi metodi. Perché è questo quello che bisogna fare. Sì che lo si fa nelle università pontificie, ma sono chiuse, sono enclavi chiuse, che non si confrontano con nessuno. In funzione di che cosa? In funzione di una catechesi, che è veramente una cosa molto, ma molto poverella. La creazione da Giobbe è letta come una lotta, un combattimento di Dio con le acque e i mostri marini che essa contiene. Dio li controlla e ne definisce i confini. Vedete, tutto è personalizzato. Le acque sono personalizzate, il male è personalizzato, Dio è personalizzato. Tutto diventa una lotta. Addirittura nella comunità di Qumran, e siamo nel primo secolo dopo Cristo, fino al 70, fino alla distruzione di Gerusalemme, del Tempio di Gerusalemme con Tito, e la storia è vista come enorme combattimento finale, l'escatologia e l'apocalisse finale, in cui nella pianura di Israel, tra Tel Aviv e il Monte Carmelo, si sarebbe svolta una guerra all'ultimo sangue tra i figli delle tenebre e i figli della luce. E addirittura abbiamo un rotolo che si chiama il rotolo della guerra, o il rotolo di Damasco. La stessa immagine di Giobbe, che descrive i confini posti da Dio al mare, è utilizzata in forma più poetica dal salmista di oggi, che immagina Dio che racchiude il mare come un'oste racchiude il vino in un otre e mette i serbatoi degli abissi per conservare le acque. Perché piove? Piove perché Dio ogni tanto, quando vuole, leva i chiavistelli che trattengono le acque superiori, apre le botole e viene giù l'acqua. Quando viene la siccità è perché Dio mette i chiavistelli e non piove più. Sono immagini straordinarie, a mio avviso, non solo da un punto di vista poetico, perché c'è una cosmogonia. La terra è piatta, poggia su 2 colonne, c'è una calotta sferica, sopra ci sono le acque superiori, sotto ci sono le acque inferiori. Nelle acque inferiori, che sono al buio, vi sono i mostri marini. Quindi è tutta una visione coerente. La stessa, quindi qui il discorso si farebbe epico, ma non abbiamo il tempo di approfondirlo. Purtroppo questo discorso entusiasmante sarebbe ancora più liberante se i cattolici non lo avessero ridotto al raccontino favolistico in funzione di un catechismo, cioè a storia sacra, rinunciando al respiro culturale e spirituale che la Bibbia offre e che esige. Sì, io ne sono convinto sempre di più. Dio, se c'è, è laico. Mentre mi preparavo questa domenica, in questi giorni, non potevo non pensare a mio fratello Calogero, perché fu laico illuminista e illuminato. Credetemi, le parole che dico sono parole pesate, perché io l'ho conosciuto bene, nell'intimo. Credo che nessuno lo abbia conosciuto meglio di me, perché l'ho allevato. Eravamo 5 figli, tutti maschi, più il nonno, più il papà, 7 maschi e solo la mamma, asmatica. Io mi sono preso cura di 2 fratelli, Santo, quello che è morto a 30 anni, e lui. Solo il latte non gli ho dato, ma tutto il resto l'ho vissuto con lui. Da piccolo l'ho smerdato tutte le volte che lui ne aveva bisogno. Lo cambiavo, lo lavavo, lo pulivo, lo portavo in giro, lo accudivo. Con lui avevo un rapporto ombelicale. E quindi quello che dico, lo dico consapevole. Da storico serio non derideva la religione, ma manteneva la lucidità del giudizio sul presente senza mai separarlo dal suo contesto. Ancora giovedì scorso con Ilaria abbiamo sistemato la corrispondenza e almeno quella che siamo riusciti a trovare, e i programmi musicali delle 13 stagioni dei concerti di San Torpete, di vedere carte e documenti di cui Ilaria ha riempito ben 30 contenitori, bordo 10 centimetri, di materiale suo ho raccolto per i suoi studi, creava e mi crea sempre una certa emozione. Non sarò mai abbastanza grato a Ilaria che ha fatto questo immenso lavoro di classificazione. E mentre ripensavo a lui, al suo metodo di lavoro e alla sua puntigliosa precisione, ai nostri colloqui, alle nostre discussioni e confronti, alle nostre liti, abbiamo litigato tanto su molti temi, e io lo consideravo il mio primo critico. Ogni volta che io facevo qualcosa chiedevo a lui. E se lui mi dava un parere, per me quello era il parere definitivo, perché avevo una stima sconfinata di affidamento. Se la Chiesa Cattolica avesse avuto, pensavo in questi giorni, solo un decimo, anche meno, del suo concetto di laicità, oggi non sarebbe nello stato di degrado e perduta nel groviglio delle proprie contraddizioni in cui si trova. Frasi fatte come Dio onnipotente, risurrezione dei morti, al di là, figlio di Dio e tutto il resto, non parliamo poi dei miracoli, se presi alla lettera sono incapaci di reggere l'urto della critica e della ragionevolezza. E chi le usa fa la figura del credulone del preistorico. Se solo avessimo applicato il metodo della storia, osservando i fatti, la lingua ebraica non è una lingua riflessiva, è una lingua descrittiva, descrive le cose come le vede, poi tira le sue conclusioni. Osservando i fatti, collegandoli, leggendoli con gli occhiali dei secoli, senza ricorrere a dogmi, a papi infallibili, che poi peraltro sbagliano continuamente, anzi, ce la mettono tutta e ci riescono bene. Mi ricordo che scrisse un lungo articolo per Micromega nel 2005-2007, da questo titolo: il Papa infallibilmente sbaglia. Successe finimondo, ma io sono ancora qua. Perché o quello che noi affermiamo è serio, oppure noi non meritiamo attenzione. Calogero sapeva, l'intera sua vita ne è testimonianza, che solo nello studio, nella conoscenza e nella continua ricerca c'è la possibilità di riscatto per tutta la società e per ciascuno. I due articoli che vi offro, che sono lì, oltre ad esprimere una relazione di amicizia affettiva, testimoniano che egli fu un vero fautore di progresso, perché per natura e scelta seppe stare nascosto, ripudiando ogni forma di appariscenza fatua ed effimera. In un mondo di apparenze e luccichio, la sua assenza, che pure sentiamo presente, altrimenti non saremmo qui, è garanzia che c'è ancora futuro per questo mondo impazzito. A me manca da morire. E la sua assenza presente è una condizione di vita, anzi, una essenziale monastica scelta esistenziale. Non vi dico ciò che vivo e sento, perché in sintonia con il suo modo di essere voglio viverlo nella solitudine interiore. Attenti però. La solitudine di cui parlo io non è isolamento e tantomeno è solitarietà, ma intensità di vita in comunione con tutti voi e con Lui. Su quell'altare lì vedete che ci sono dei plichi. Sono 7-8, tranne il primo di qua a sinistra, perché è venuta questa mattina una persona e se ne è portato via alcuni. Sono alcune raccolte complete, ma abbastanza, di scritti di Calogero. Sono messe lì a disposizione. Chi li vuole se li può prendere, prendetevi quello che volete liberamente. Ce n'è anche in tedesco, per chi fosse pratico del genovese austro-ungarico. Ve li prendete, ci sono anche dei sacchetti di carta lì per metterli dentro, eventualmente ve li portate. E invece lì ci sono gli ultimi 4-5 copie del libro su Don Gaspare e Canepa di Montelecco. Proviamo magari a disaurirli e per quelli sono tutti gratis. Quello è fatto un'offerta perché li diamo a Montelecco per dare un aiuto ai ragazzi che vanno su a Montelecco. E poi al resto penserò io con la parrocchia. E, perché è una figura, Don Gaspare, che è stato determinante per Genova e per intere generazioni, in un mondo in cui non avremo mai lacrime abbastanza per rammaricarci e vergognarci della pedofilia. Ecco, aver avuto una figura tipo di un uomo che ha educato generazioni intere alla libertà dei cittadini, penso che debba essere un momento anche di ringraziamento per noi. Siamo a pagina 66. Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo, Signore, benedici la tua eredità, sii il loro pastore e sostegno.
Spirito Santo, tu hai introdotto Giobbe nel mistero insondabile di Dio.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu ti libravi sulle acque prima della creazione.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu guidi le potenze del creato alla lode di Dio Creatore.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu soccorri quanti gridano al Signore per essere liberati.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu susciti il ringraziamento al Signore per i suoi prodigi.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'agape di Dio che ci costringe a vivere per Lui e in Lui.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu ci educhi a non vivere per noi stessi, ma per la resurrezione.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu ci insegni a conoscere Cristo non secondo la carne.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu ci conduci sempre all'altra riva incontro al Signore.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il sostegno al nostro cammino anche nella tempesta.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la forza di Cristo che sgrida le potenze della natura.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu vinci la paura degli apostoli, uomini di poca fede.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu semini in noi lo stupore e il timore della Shekinah tra noi.
Veni, Sante Spiritus. Per ricordarci che il cristianesimo non è di origine occidentale, ma di origine semitica, quindi orientale, di altra cultura, di altra matrice, di altro modo di vedere il mondo e la sua evoluzione. Ci segniamo nella lingua che parlava Gesù, la lingua ebraica, la lingua della Bibbia, almeno dell'Antico Testamento, la lingua che ha portato a noi una novità nella letteratura e nella cultura e nella spiritualità del Medio Oriente del tempo dei primi due millenni avanti Cristo. Beshem ha'av ve'aben ve'ruach ha'kodesh Elohim echad. Amen. Raccogliamo le nostre intenzioni. Ognuno di noi porta con sé un mondo, un cosmo, un universo. Questa mattina, molto presto, avevo, tra le altre cose, leggevo Teilhard de Chardin, un'opera mistica, L'ambiente divino, che non ha potuto pubblicare perché gli è stato vietato e che è stato pubblicato dopo la morte. In questo ambiente divino egli legge il cosmo e, parlando di ambiente divino, dice: il cosmo è l'ambiente. Ma come sa fare lui, da scienziato, da uomo di fede, da uomo libero? Noi siamo parte di un ambiente e dovremmo riuscire a capire questo rapporto tra la nostra individualità e la totalità in cui siamo immersi. Per questo non siamo mai soli. E che cosa vuol dire ambiente? Non è solo un luogo, è anche un mondo, è anche un progetto, è anche una prospettiva, è anche un qualcosa di indefinito. Siamo abitati da persone. Oggi ricordiamo con Calogero, ricordiamo tutti i nostri defunti, senza i quali noi non saremmo chi siamo. In che modo vivono? Non lo so. Non lo so, non so nemmeno dirvi se ci sono, se non ci sono. No, non compete a me, io non ho queste risposte, perché non sono un mago da strapazzo. So soltanto che non possiamo farne a meno, probabilmente anche un nostro bisogno principalmente, sarà. Però le loro opere ci seguono, dice la scrittura. Ognuno di noi avrà la sua risposta, e non credo che ci siano risposte uguali, ma credo che vi siano tante risposte quante siano le persone. E allora noi abbiamo il diritto in questo momento di diventare una cosa sola con tutte le persone che amiamo, perché fanno parte della nostra carne e della nostra vita. Noi siamo loro e loro sono noi. E poi allargare ancora, perché partecipiamo di una comunità sociale, partecipiamo di una comunità cosmica, partecipiamo di una comunità animale, partecipiamo di una comunità vivente, tutti vivono. Lo spirito, dice Gioele, verrà effuso su ogni carne vivente, su ogni vivente. La parola carne, basar, indica proprio il respiro su ogni essere che respira. Quindi sono coinvolte le piante, sono coinvolte gli animali, sono coinvolte le persone. All'inizio ho ricordato alcuni nomi. Questi nomi sono la nostra storia. Noi abbiamo anche il diritto di metterli su questo altare. I vostri figli, i nipoti. Preghiamo. O Dio, tutte le creature sono in tuo potere e servono al tuo disegno di salvezza. Rendi salda la fede dei tuoi figli, perché nelle tempeste della vita possano scorgere la tua presenza forte e amorevole. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Adesso leggiamo la prima lettura, il Salmo e il Vangelo. Saltiamo la seconda.
Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde? Parola di Dio.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo.
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Al vedere la bonaccia essi gioirono, ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino per il Signore, per il amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Capitolo 4, versetti 35-41. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Se non si conosce bene l'Antico Testamento, non si può conoscere né comprendere questa pagina del Vangelo, perché se noi la leggiamo in modo fondamentalista come di solito si è abituati a fare, noi perdiamo assolutamente il senso del testo. Molto interessante, per esempio, il riferimento al cuscino. Voi avete mai visto una barca di pesca con un cuscino? Cioè, un controsenso. Eppure il testo parla di un cuscino di cui non abbiamo il tempo, ma è chiaro che è un riferimento, ve la dico, ve la vento così, d'amblè, che è un riferimento, un anticipo della morte di Gesù. L'aver messo il cuscino, Gesù che dorme col cuscino a poppa nel mare in tempesta, che richiama il caos originario e che lui domina gli elementi, domina le acque, domina il vento e dorme sul cuscino. Cioè colui che rappresenta Yahweh è destinato alla morte, perché usa lo stesso termine che si userà in Giovanni per dire il cuscino di morte. Però avete 11 pagine di riflessione anche con la tradizione delle chiavi, che Gesù conosceva molto bene, le 4 chiavi che Dio detiene solo per sé, non li affida nemmeno a nessun altro, e una di queste chiavi è la chiave dell'acqua. Allora capite come non bisogna improvvisare, bisogna conoscere. Abbiamo qui presenti anche due splendide rappresentanti del coro di Regina. Sono queste due signore qua, e che era la parrocchia di Calogero e mia, dove lui dirigeva il coro, a cui aveva, per il quale aveva un affetto molto ma molto particolare. Molte volte e in altre circostanze ho ricordato una tradizione giudaica che in ebraico si chiama Lamed Vav Zadikin. Lamed 30, Vav 6, Zadikim, plurale di Zadik, giusti, 36 giusti. Voi sapete che in ebraico non esistono i numeri, perché i numeri sono stati inventati nel VII secolo. Almeno noi diciamo, semplificando, sono in India, poi sono arrivati anche presso gli arabi, poi nel Medioevo lo hanno trasferito in Europa, li hanno diffusi in Europa. Ma prima della numerazione che noi chiamiamo, semplificando, araba, esistevano le lettere dell'alfabeto, e ad ogni lettera dell'alfabeto corrispondeva un numero. Ecco perché esiste tra le scienze bibliche giudaiche, esiste la gematria, che è la scienza dei numeri. Perché se ad ogni lettera corrisponde un numero, vuol dire che i numeri hanno anche un significato culturale. C'è una scienza apposta. Una delle 32 regole di esegesi di Ben Eliezer è appunto la gematria, che bisogna sapere maneggiare però. E questo racconto, che Gesù conosceva al suo tempo, è la tradizione di Lamed Vav Zadikim, o dei 36 giusti. Lamed corrisponde alla nostra L, Vav corrisponde alla W o alla V secondo delle circostanze, oppure anche alla E, secondo dove si trova la posizione in cui si trova nella frase questa consonante che ha il valore di 6. Le generazioni si possono agitare, possono anche ammazzarsi tra di loro, illudendosi di avere la chiave. Per esempio, basta guardare i nostri politici, no? Politici, politichetti, che credono di essere i fautori, i risolutori. Vi sono 36 giusti che in ogni generazione fanno da controbilancia a tutti gli altri. Ed è per mezzo dei giusti il mondo acquisisce stabilità, dice il Talmud babilonese. Per mezzo dei giusti il mondo acquisisce stabilità. Dunque ci sono due livelli. È come il mare, c'è il livello di superiore agitato, molto mosso, e c'è il livello inferiore che è calmo, dove vivono i pesci, che sono tranquilli. Ed è il mondo della stabilità. Essi appartengono alla discendenza di Melchisedec. La parola Melchisedec, Malka, in ebraico vuol dire re, Malkut regno, Malka Melech re, Malka regina, il e Sedec, Zadik, giustizia, Zedeka, giustizia, giusto, il re di giustizia. Perché si fa riferimento a Melchisedec? Perché è l'unico personaggio che appare nella Bibbia di cui non si conosce l'origine né la storia. Non si sa niente. Si sa soltanto che riceve Abramo, accoglie Abramo, ne riconosce il Dio di Abramo e gli offre come ospitalità pane e sale. Il sale era l'elemento più prezioso del tempo, corrispondeva al nostro oro di oggi, da cui deriva anche salario. Egli accoglie Abramo, che è uno sconosciuto, uno straniero, e lo accoglie come sacerdote dell'Altissimo. La tradizione dei 36 giusti si basa anche prevalentemente sulla figura di Isacco. Quando il padre Abramo riceve da Dio l'ordine di uccidere il suo primogenito sul monte Moria. E Abramo porta, non capisce questa richiesta, e lo porta sul monte per ammazzarlo. Però prima di questo Abramo aveva fatto un'altra cosa. Aveva ricevuto da Dio la rivelazione che 5 città, le pentapole di Sodoma e Gomorra e altre 3 città, sarebbero state distrutte. E Abramo si interpone, si pone contro Dio e lo supplica. E gli dice, fa una contrattazione all'orientale. Ma se in quelle città ci fossero 50 giusti, tu te la senti di distruggere tutti insieme ai 50 giusti? E Dio dice, se in quelle 5 città ci sono 50 giusti, io non le distruggo. Ma se ce ne sono 45? Se ce ne sono 40, 30, 25, 20, 10, 10, a 10 si deve fermare. In 5 città non si trovarono 10 giusti. Il numero 10 è il numero detto in ebraico minim, perché è il numero minimo per la celebrazione della Pasqua, per la preghiera comunitaria e per fare un gruppo. Cioè non esiste una società senza un minimo di persone. Non si può scendere sotto un minimo, dunque c'è un livello al di sotto del quale non si può andare. Ed è qui che interviene il racconto di Isacco sul Monte Moria. È una tradizione ebraica che poi viene ripresa nel secondo secolo dai cristiani e la applicano a Gesù. Isacco ha 36 anni quando viene portato sul Monte Moria e dice il racconto che il padre, mentre alzava il coltello per immolare il figlio, Isacco, piangendo, implorava il padre di non ne tremare, col rischio di rendere nullo il sacrificio. E fu una gara tra i due a chi fosse più generoso nell'offrirsi a Dio mentre le loro lacrime si fondevano insieme. I cristiani provenienti dal giudaismo hanno trasferito queste caratteristiche sulla figura di Gesù, perché Gesù è stato crocifisso nell'anno 30 all'età di 36 anni. Fu legato come Abramo, come Isacco, al legno, sia nell'Antico Testamento, nel capitolo 18 della Genesi, sia nei Vangeli, in Giovanni si usa lo stesso termine, xulon, legno, non croce, xulon, fu legato al legno, e mentre si dona ai carnefici, li giustifica e chiede di non tenerne conto. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Se lo sapessero non lo farebbero. Quindi li giustifica anche. Questo racconto dell'Antico Testamento di Abramo e Isacco, che normalmente si dice che è per saggiare l'obbedienza di Abramo, non è vero, ma è un racconto che tecnicamente si chiama un racconto eziologico, cioè è un racconto messo nella Bibbia per spiegare le cause di avvenimenti o fatti magari perduti nella memoria del popolo. Poiché i sacrifici umani erano molto diffusi nel secondo secolo avanti Cristo, e alcuni esempi li abbiamo anche nella Bibbia, il racconto di Isacco che viene risparmiato dal sacrificio umano è una contestazione di questo uso diffuso dei sacrifici umani, per affermare la differenza che il Dio di Abramo non è il Dio della morte, non vuole sacrifici umani, ma è il Dio che tutela la vita e protegge la vita. In questi due anni, questa tradizione mi è venuta spesso in mente mentre parlavo, pensavo, ragionavo con mio fratello, oppure ascoltando le persone che lo hanno conosciuto e che ne sono state segnate. Molte volte questo mi è successo. Non penso che sia un modo di dire, perché a mio ricordo non ho memoria di averlo mai visto compiere una ingiustizia o di aver saputo di qualche ingiustizia. Tutto il contrario. E potrei qui fare un esame. C'è Giovanni Anelli che potrebbe raccontare delle cose per quanto riguarda la biblioteca universitaria, che è stata una vera croce per lui, perché la difesa della giustizia e la difesa della legalità gli sono costate, oserei dire, la vita. Dopo la sua morte ho scoperto una miriade di testimonianze di Calogero come uomo giusto. E posso dirvi, senza tema di essere smentito, che spogliò se stesso per servire gli altri e custodire la cultura, la bellezza, la spiritualità del pensiero pensante. Non si vantò mai, si schermì sempre, fu vero e offrì chi fu e ciò che ebbe in cultura, disponibilità, onestà, legalità e denaro. Quando è morto, sul suo conto corrente non abbiamo trovato quasi niente. Ma ho scoperto dai suoi conti correnti che dava quasi tutto. È la prima volta che lo sto dicendo. E alcuni erano periodici. Non gli ho mai sentito dire una bugia, perché Calogero fu all'esterno quello che era lui dentro di sé. Nella Bibbia la parola più importante è Zedekah, giustizia, Zadik, giusto, Zedekim, giusti. Questa è la parola più importante di tutta la Bibbia. E il mio parere Calogero la visse e la seppe servire con disciplina e onore. Sempre in pubblico e in privato. Mi consola questa certezza, come vuole la tradizione dei 36 giusti, che al momento della sua morte, quel sabato del 15 giugno 2019, all'inizio del vespro, erano circa le 16:30, quel vespro senza tramonto, un altro giusto sia nato in qualche parte del mondo per prendere il suo posto, perché la tradizione dei 36 giusti dice che ogni generazione poggia su 36 giusti che ne conservano le fondamenta e la consistenza. Nessuno li conosce, ma quando uno muore, nello stesso momento in qualche parte del mondo nasce un altro giusto, perché ogni generazione deve avere queste 36 colonne su cui poggia la garanzia della loro presenza e della loro consistenza. Pensare ai nostri morti e guardarli da questo punto di vista e scoprire che sono stati eccezionali, presenze di cui abbiamo misurato lo spessore solo dopo la morte. A noi resta il privilegio, che diventa un'enorme responsabilità, di essere stati degni di conoscerli e di averli avuti come compagni di viaggio. Saremo giusti anche noi se sapremo custodirne la memoria, perché non hanno camminato sulla sabbia, ma hanno attraversato le nostre esistenze lasciando orme visibili che possiamo solo continuare. Leggiamo in San Paolo l'agape. La parola agape è intraducibile in italiano, purtroppo la traduzione della Bibbia è la carità, ma oggi in italiano la parola carità ha un significato riduttivo. L'agape è l'atteggiamento amante di colui o colei che dona se stesso senza pretendere in cambio nulla. Cioè, ti amo perché tu sei tu. Non ti amo per quello che mi dai. Non è il 50-50. Non è la corrispondenza, il 50%. È l'amore nemmeno gratuito, perché l'amore gratuito è un dono che uno fa, punto e basta. Invece è: io ti scelgo, ti amo, ti scelgo, ti voglio, ti dono perché sei tu e non voglio in cambio nulla. per cui si afferma che l'altro diventa un senso. Più complicato, eh? Allora, dice San Paolo, l'agape è magnanima, benevola è l'agape, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'agape non avrà mai fine. 21 atteggiamenti. Questo è il ritratto dal vivo di mio fratello Calogero Farinella. Ecco, andiamo, ci scambiamo un segno di pace così da distante, mantenendo le distanze, perché so che c'è ancora qualcuno che ha avuto la Covid, però non ha fatto il vaccino e quindi conviene mantenere ancora la prudenza, poi mi porti. Manteniamola prudentemente e procediamo. Siamo a pagina 80. Questa offerta di ringraziamento e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. La preghiera eucaristica seconda è cosiddetta di Ippolito, un prete romano del secondo secolo, ed è quindi una delle preghiere eucaristiche più antiche che il Concilio Vaticano II ha recuperato. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo per la tua gloria immensa, Signore, Dio, Creatore del cielo e della terra.
Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria.
Tu hai chiuso il mare tra due porte quando rompeva dal seno materno e gli hai fissato un limite.
Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della sua passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione.
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Kyrie eleison.
Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, ai santi e alle sante del cielo e della terra, proclamiamo a una sola voce la tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto nel nome del Signore colui che viene. Osanna nell'alto dei cieli, Christe eleison.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Tu, Padre degli uomini, li liberi dalle loro angosce, quando nell'angustia gridano a te.
Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Noi crediamo e conosciamo che tu sei il Santo di Dio venuto in mezzo a noi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Il Signore è morto per noi, e se noi siamo in Lui, siamo una nuova creatura.
Fate questo in memoria di me.
Ti ringraziamo, Padre, per Gesù che ha dato la sua vita per noi, affinché non vivessimo più per noi stessi, ma sul suo esempio, per condividere anche noi la vita con l'umanità tutta.
Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale proprio del popolo dei battezzati.
Ti ringraziamo, Signore, per il tuo amore e per le meraviglie che compi a favore di tutti i popoli.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue del Cristo, tuo Figlio, e dello Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Noi non conosciamo il Cristo alla maniera umana, ma nei segni poveri e fragili della Santa Eucaristia, il pane, il vino, la parola di vita.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Marco, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Ricordiamo Giacinto, l'amico di Rosaria e Salvatore, tutte le nostre famiglie, tutti i migranti, in qualsiasi parte del mondo si trovino, perché il mondo cosiddetto civile abbia la decenza di riconoscere i loro diritti ad avere una vita dignitosa e una vita conforme alla dignità degli uomini e delle donne del terzo millennio.
Vorrei ricordare anche mio papà, che continua la sua battaglia e la sua lotta nella vita senza l'appoggio della mamma. Nonostante l'età, fatica molto, e quindi lo vorrei ricordare insieme alla mamma.
Suo papà è Sergio, che conoscete. In modo particolare tutti i vostri figli e i vostri nipoti, verso i quali abbiamo solo debiti, nessun credito, ma solo debiti. E tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Tu ci raduni, Signore, nella Chiesa, nostra madre e nostra figlia, pellegrini verso il regno che viene.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua paterna bontà di tutti i defunti e defunte che noi affidiamo alla tua clemenza. Ricordati di Bianca Rosa, di Fidalba, di Ettore, di Tito, di Maurizio, di Calogero, dei nostri genitori, degli altri due fratelli, Salvatore e Santo, di Alessandro, il marito di Maria Rosa, Giovanni, il marito di Maria Pia, Valentina e il marito, che sono i genitori di Norma, c'è qui il marito Nico, che è presente qui, tutti segnati dalla Covid, di cui si porteranno e ci porteremo dietro la ferita non rimarginabile. Insieme a loro ricordiamo a tutti coloro che sono morti questa notte in tutte le parti del mondo, in qualunque modo, o coloro che moriranno quest'oggi, in questa settimana, affinché idealmente una nostra carezza possa essere accanto a loro. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Nella vita e nella morte, tu, o Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe, sei sempre per guidarci fra le tempeste del mondo fino al porto della vita eterna.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi e le sante del cielo e della terra che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Con i santi e le sante del cielo, con i santi uomini e le sante donne della terra che profetizzano il tuo nome benedetto tra i popoli. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Creatore, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Facciamo nostra la preghiera di Gesù, che ha insegnato agli Apostoli sul Monte degli Ulivi, e lo facciamo in aramaico, che è la lingua parlata da Gesù bambino. Le prime parole che ha pronunciato sono state, come tutti i bambini del mondo, Hem, Abba, mamma, papà, e quando ha insegnato agli apostoli il Padre nostro lo ha insegnato così. Questo sempre per ricordarci che Gesù non è biondo, non è ricciolo, non è occhi celesti, ma è olivastro, orientale, semita, ebreo, palestinese.
Padre nostro che sei nei cieli, Abuna di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titabet Reuatach, come in cielo, così in terra,
Kedi Vishmaya Kembeacha.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Lachmana avlana secumion veyoma. E rimetti a noi i nostri debiti. Ushevuch lana chovayena. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che di afarna shevachna lechaya vayena. E non abbandonarci alla tentazione. Vealta alina lenision. Ma liberaci dal male. E la pezzena mi invescia. Amen.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna. Per la comunione venite qui al centro e poi ritornate dai fianchi.
Diciamo insieme l'antifona alla comunione. Gesù minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati, e ci fu grande bonaccia.
Thank you.
riflessione personale avete due brani, uno di Mevlana Jelaluddin Rumi, che è un mistico sufi del XIII secolo, e un brano di Martin Buber tratto dal Cammino dell'Uomo, che potete poi leggervi con comodo. Siamo a pagina 86. Preghiamo.
O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore, Dio Creatore, sia davanti a noi per guidarci.
Il Signore Redentore sia dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore, Dio di pace, sia accanto a noi per consolarci e confortarci.
Amen.
Ci benedica la tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre.
Amen.
Termina qui la messa come rito, inizia ora la Pasqua della nostra settimana nella vita feriale.
Andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio.
A tutti auguro una buona settimana, vi ringrazio e ci teniamo in contatto per le eventuali novità che avremo. Grazie alle... I saluti all'Alessandra e a tutti. Grazie.